Buonasera a tutti e benvenuti a questa 19ª puntata di Bitcoin Detox. Oggi abbiamo un ospite eccezionale. Ciao Giacomo.
Ciao, ciao a tutti e sempre complimenti per la sigla che ogni volta è una gioia da sentire e vedere.
Vedo che l'apprezzi, vedo un leggero balletto durante. Bene, allora, oggi siamo qui con Giacomo per vedere per discutere quali saranno i possibili sviluppi futuri di Bitcoin e non. E quindi prima di entrare subito nel vivo della puntata, vorrei ringraziare il nostro sponsor, Gambaru Tech, una software house che potete vedere qui maggiori dettagli impressi sul sito web, quindi gambaru.tech. Detto ciò, entriamo subito nel vivo, perché oggi abbiamo parecchi argomenti, tant'è che poco fa, insomma, con Giacomo abbiamo deciso di dividere la puntata in due parti, quindi oggi vedremo un po' la parte 1 dei futuri sviluppi sul protocollo Bitcoin e poi la prossima settimana avremo ancora Giacomo e quindi andremo a fare, diciamo, l'altra parte mancante. Allora, prima di iniziare, diciamo, subito a gamba tesa dei possibili sviluppi futuri del protocollo Bitcoin, volevo parlare con te di un argomento che è appunto l'ossificazione del protocollo, no? Perché non è detto che questi sviluppi futuri ci saranno. E perché l'ossificazione, diciamo, è positiva oppure è negativa? Tu che posizione hai a riguardo? Quali sono i lati positivi di una ossificazione, però quali sono i lati negativi per te,
lati
diciamo?
Sì, i lati positivi sono che permettono una stabilità tale per cui specie un protocollo che non è un servizio, ma è proprio un protocollo di base su cui vanno costruiti tanti servizi e tanti prodotti, consente a questo protocollo di essere la base di un ecosistema in continua crescita ed evoluzione in quanto stabile. Facciamo un esempio. Il protocollo Internet, come sappiamo, è una stack di protocolli diversi, ognuno dei quali si appoggia a quello sotto. A livello base abbiamo l'Internet Protocol, IP, a livello sopra abbiamo tanti, ma UDP, TCP, ma più famoso è TCP, il Transmission Control Protocol. Sopra abbiamo co tante cose come l'SMTP, l'HTTP, HTTPS, eccetera, eccetera, ma più importante è l'HTTP, HTTPS, che è Internet, diciamo, il web, come lo conosciamo noi. Sopra abbiamo magari, non so, dei protocolli interni di Google, un ecosistema di sviluppo di Apple, di Facebook, abbiamo dei servizi proprietari, o dei servizi anche non proprietari come può essere l'ecosistema Git, eccetera. Quindi abbiamo questa scala. Ora, alla cima di questa scala è molto facile avere un cambiamento molto veloce, avere Facebook che sostituisce MySpace e avere anche molta concorrenza, quindi avere frazionamento ed evoluzione rapida. Sotto questa scala, per esempio HTTP, anche se è cambiata negli ultimi decenni, abbiamo HTTP2, HTTPS, abbiamo tante variazioni, ma di fatto è importante che sia stabile perché sopra HTTP, sopra il web, c'è un intero universo non solo di ipertesti, che è la funzione originaria, ma anche di API che si basano su quello, quindi è importante che sia stabile. Sotto c'è TCP, che in realtà è una colonna portante che cambia pochissimo da molti decenni, e sotto ancora abbiamo IP che, pensate, non cambia dal 1981, quando ha raggiunto la versione 4. Quindi addirittura la cosa che stiamo usando oggi per parlare in questo momento, che usiamo in ogni momento della nostra giornata per fare quasi tutto, dal banking a Bitcoin, a chiamare un Uber, fino a prenotare un volo aereo, fino addirittura a scambiarci dati sulle nostre esami medici, quella cosa lì è tutta basata su una serie di protocolli di rapida evoluzione, ma la cui base non cambia mai. Quali sono i due vantaggi principali? Il primo è che appunto la stabilità permette di costruire sopra. Se ho delle fondamenta che non cambiano, posso costruire per il futuro cose che poi cambiano. È un po' come la torre Jenga, in cui i pezzi sopra li posso rimuovere senza far crollare tutto, ma se rimuovo un pezzo sotto che toglie compatibilità a magari cose costruite da altre persone in altre epoche, tutto crolla. Quindi serve una stabilità sotto per poter avere una grande elasticità sopra. Questo vale anche per Internet, appunto, e per TCP/IP. In particolare per Bitcoin c'è un altro elemento positivo dell'ossificazione ancora più critico, che è l'elemento della non alterabilità politica, non influenzabilità politica. Se dei governi come la Cina vogliono controllare Internet, spesso sono costretti a fare delle modifiche che stanno sopra, non cambiano IP, ma si mettono a fare packet expansion con dei firewall e cose del genere. Ma ormai il livello sotto è così radicato, così fisso, che andare a proporne un cambiamento per censurare i pacchetti dei cinesi o per togliere Twitter ai dissidenti turchi, diventa molto complicato. Quindi anche internet, che è stato pensato per resistere alle guerre atomiche, ma non è stato pensato per resistere a censura governativa, non era questo in realtà il modello, il threat model di internet, comunque la sua fissità, la sua ossificazione rende inefficiente la censura a livello fondamentale, tant'è che la censura deve essere fatta a livelli più alti in maniera più complicata. Bitcoin, che nasce molto più conscio della censura, della manipolazione politica, e quindi che deve stare attento a evitare di introdurre cose come censura, blacklisting, whitelisting, inflazione, sorveglianza, è molto più a rischio di cambiamenti di consenso che possano portare verso una maggiore centralizzazione, un maggiore controllo, e quindi nascendo con lo scopo chiaro di resistere anche all'azione governativa, chiaramente deve anche mirare un'ossificazione da questo punto di vista più importante e più rapida, perché è uno strumento difensivo. Ogni tipo di modifica potrebbe essere un tipo di modifica negativo per Bitcoin. È anche vero che potrebbe essere positivo, e uno potrebbe dire vabbè, si va a maggioranza, ma è anche vero che quasi tutti gli avversari politici di Bitcoin, gli stati nazionali e le banche centrali, hanno la capacità di influenzare anche maggioranze, mode, tendenze, ideologie, opinioni comuni. Quindi Bitcoin deve essere al sicuro anche dalla maggioranza dei Bitcoiner, nel caso che sia facile guidarli verso una direzione sbagliata con influenza politica o di altro tipo. Questi lati positivi. Quali sono i lati negativi? Beh, prima di tutto che la fissità del livello base limita quello che puoi fare, il modo con cui lo puoi fare a livelli superiori. Quando è nato Skype, molti dicevano che IP, per come era fatto con la versione 4, non poteva ospitare una cosa come Skype, che era impossibile, che si doveva cambiare tutto e disfare tutto. Poi in realtà sono riusciti a martellarci dentro roba come Skype, e oggi guarda cosa stiamo facendo su IP, con mille problemi, però su IP. E anche cose nuove come Kit, AllPunch, che usano UDP, usano sempre IP come livello fondamentale. Quindi il livello che comunque ti limita a quello che puoi farci sopra. Potrei fare tanto, ma dovrei trovare modi creativi per farlo, perché sotto è delle limitazioni. La seconda problematica è che se tu non cambi il livello sottostante, non solo non cambi le regole, ma magari fai fatica comunque a cambiare anche le performance. E in una cosa come internet, dove comunque si parla solo di comunicazione, non c'è un gioco competitivo come il mining, non c'è un tema di finire fuori sincrono, di partizione della rete, in un gioco come internet è meglio se abbiamo performance migliori, ma internet può sopravvivere a performance terribili. In un gioco come Bitcoin, che è molto delicato e anche economico, avere per esempio una validazione più veloce può cambiare il livello di decentralizzazione, può cambiare il livello di resistenza alla censura. Quindi Bitcoin è un po' più delicato di internet, perché ha una dinamica economica interna, ha dei vantaggi come protocollo rispetto a internet, può fare cose più impressionanti, ma anche molte più debolezze. Quindi l'ossificazione a livello di protocollo va bene, anche se ti limita quello che puoi farci sopra, ma può limitare anche l'ammiglioramento delle performance, perché di base in un sistema come internet noi possiamo dire, noi scriviamo un nuovo kernel, una nuova parte networking del kernel di Linux che si occupa di TCP IP versione 4 in poi, che è reimplementato, è più veloce ma mantiene le stesse logiche di IP. Però il protocollo IP è molto semplice, è facile da riprodurre con software più performanti, mantenendolo uguale. Invece Bitcoin è un protocollo così complesso che anche solo riscrivere il programma che lo esegue per metterlo in pratica può sottilmente cambiare il consenso. Per esempio nel 2013 c'è stato un aggiornamento di database, non di regole, solo di database, che in maniera non prevista ha di fatto cambiato il consenso di fatto nella rete, creando un fork imprevisto che poi è stato corretto, ma che è stato un potenziale danno alla rete. Quindi anche solo aggiornare le performance può creare un problema. L'altro problema, quindi abbiamo tre limitazioni fondamentali. Uno, ti limita quello che ci puoi fare sopra. Magari è importante la privacy, ma a livello base, se non metti confidential transaction e ring signature, cose che io non penso vadano messe, però per fare un esempio molto, molto discusso, molto tipico, non avremo mai una privacy sufficiente. E se non cambio a livello base non ce la posso mettere. Due, appunto le performance potrebbero comunque essere sempre ridotte rispetto a un livello base che si aggiorna sempre. Tre, se si rivelano problemi in un protocollo appunto molto complesso, avere un protocollo ossificato da molti anni potrebbe portarci a situazioni in cui non abbiamo più ingegneri in grado di affrontare i problemi che emergono, cioè se emerge una motivazione di vita o di morte per cambiare il protocollo, o emerge un bacco nel protocollo, ma ormai il protocollo non si tocca più da 30 anni e quindi si è persa anche la tradizione di lavorarci, di capire il codice, questo può diventare un problema. Quindi l'ossificazione, da una parte per i sistemi base come Bitcoin avviene, qui non c'è neanche questione di fare perché avvenga o meno, avviene. Da una parte ha dei vantaggi per Bitcoin, specialmente per Bitcoin, e dall'altra degli svantaggi. Chiaramente ci sono dei modi per beccarsi, per cercare di beccarsi tutti i vantaggi e pochi degli svantaggi. In particolare l'idea è quella di compensare l'ossificazione a livello base con una maggiore evoluzione ai livelli sopra, cioè se il layer base di Bitcoin si ossifica, a maggior ragione però Lightning cambierà di più e cose sopra Lightning cambieranno di più, quindi un sacco di sistemi sopra Bitcoin è dove si sposterà l'evoluzione. Due, bisogna cercare di rendere la parte di consenso del protocollo, la parte di regole, così modulare, così isolata, che sia possibile in futuro ritoccare il codice senza toccare il consenso, cioè reimplementare un nodo Bitcoin da zero, ma con la garanzia di seguire le stesse regole senza toccare le regole, rimanendo in consenso con i nodi esistenti. Se riusciamo a fare queste cose qui, è chiaro che possiamo cavarcela bene. Ci sono altre cose sottili, per esempio Internet IP versione 4, probabilmente, anche se non lo toccassimo per i prossimi 500 anni, in linea del tutto teorica, al netto di mille problemi col numero di indirizzi IP decrescente, eccetera, potrebbe più o meno stare in piedi. Invece Bitcoin ha certi problemi di overflow, il numero che rappresenta il numero di blocchi, il numero che rappresenta il timestamp, il numero che rappresenta altri tipi di cose, per cui alla fine dei fork, dei cambiamenti di protocollo, non che cambino le regole di fatto, ma che cambino il modo in cui sono codificati alcuni numeri, sarà quasi sicuramente necessario. Quindi ci sarà comunque una forza che lotta contro l'ossificazione a lungo termine. Però ossificazione non vuol dire ossificazione di tutta la stack. Il fatto che internet sia ossificato non vuol dire che internet di oggi è uguale a quello di ieri. Vuol dire che il protocollo IP, la base della piramide, oggi è uguale a quella del 1981. Anche se c'è IPv6 che però stenta ad affermarsi. Mentre le parti sopra cambiano un po' di più, le parti sopra cambiano ancora un po' di più, le parti sopra cambiano ancora un po' di più. Praticamente alla parte alta della stack abbiamo competizione, frammentazione tra mille soluzioni in concorrenza tra loro e rapido cambiamento, rapida evoluzione. Mentre la parte sotto, più scendi, più abbiamo convergenza verso un unico linguaggio, così ci parliamo tutti, e stabilità verso un'unica, diciamo così, parte principale, un'unica versione che può funzionare nel futuro garantendo le future generazioni.
Allora, riassumendo, lati positivi: non rompe la compatibilità con il passato, evita attacchi a Bitcoin. Lati negativi: limita futuri sviluppi, limita performance, limita privacy e il bug fixing potrebbe essere problematico qualora non ci fossero ingegneri. Una domanda prima di passare avanti, ma il fatto che Bitcoin fino a una certa data non cambia, no? Ad esempio, facciamo una ipotesi, nel senso fino al 2040 non cambia, questo non gli impedisce poi nel 2041 di cambiare, quindi ossificarlo oggi non è che dà una garanzia di immutabilità futura. Alla fine io, nel senso, quello che mi piace pensare nei soft fork è che quando gli interessi individuali si allineano, nel senso i miglioramenti col protocollo si allineano agli interessi individuali, quindi che sono ben accettati da tutti, quindi che migliorano un qualcosa che è utile per le persone, quindi la privacy, senza avere particolari trade-off, allora il soft fork passa, no? Il fatto che se rimane bloccato per un periodo di tempo, questo non garantisce che comunque continuerà ad esserlo, giusto? Quindi alla fine scegliere di ossificarlo oggi non dà garanzia che rimarrà ossificato anche domani.
No, non la dà, però crea dei forti incentivi, perché comunque il passato conta per due motivi. Primo, perché perché il cambiamento di protocollo è un fenomeno sociale, non esiste un algoritmo che decide come protocollo cambia, è un fenomeno squisitamente sociale. I fenomeni sociali sono molto sensibili allo status quo. se è normale che ogni anno si fa un soft fork, è normale che si faccia e diventa una sorta di istituzione. Se non si fa più da 20 anni, l'onere di chi deve portarlo socialmente per essere accettato aumenta molto di più. Inoltre c'è l'effetto Jenga che ti raccontavo prima. Se un protocollo non cambia per 20 anni, anzi se non cambia per 10 anni, si cominciano a costruirci sopra cose che assumono che non cambi come una sorta di garanzia, e quando poi passano altri 10 anni, cambiare il protocollo in modo che per esempio faccia disruption di queste cose verrà combattuto da tutta una serie di interessi che sono stati costruiti on top. Quindi più è stabile il protocollo, più si costruiscono cose che lo assumono come stabile, più queste cose costruite sopra lotteranno perché non venga cambiato. Quindi sarà sempre possibile cambiare, specie davanti a una minaccia letale. Se Bitcoin si trova davanti a cambiare o morire, cambia per definizione, anche soltanto per il fatto che una piccola parte della rete cambia e l'altra che non cambia muore, e quindi la piccola rete diventa tutta la rete per definizione. Quindi davanti a una minaccia letale Bitcoin per definizione cambia, ma senza una minaccia letale la possibilità di organizzare un cambiamento che diventi preponderante, quindi che possa influire sul consenso, diventa meno probabile man mano che non avviene. Quindi passare 20 anni senza soft fork e poi aspettarsi un soft fork non è impossibile, ma il grado di salienza, il grado di importanza percepita di questo fork deve essere, non saprei farti una funzione matematica, ma diciamo 2 al numero di anni più alto di quello che era prima.
Chiaro, chiaro, deve valere veramente la pena. Ok, adesso facciamo, quindi abbiamo parlato un po' di ossificazione e diamo per scontato che non si ossifica subito il protocollo, quindi parliamo un po' di sviluppi futuri su Bitcoin, però sicuramente dovrà arrivare un momento nel quale Bitcoin stesso come protocollo dovrà ossificarsi.
Sì, ultima parentesi, allora, prima del merito, figure come John Carvalho ritengono che il momento sia già arrivato, figure come Luke Dashi ritengono che se il momento fosse già arrivato, Bitcoin sarebbe finito perché è troppo scrauso per andare avanti così. Io sono più dalla parte di John, ma sono meno conservativo di John. Penso che almeno alcune delle cose di cui parleremo oggi e settimana prossima non sono necessarie alla sopravvivenza di Bitcoin, ma sarebbe molto molto meglio se passassero prima dell'ossificazione.
Sono pienamente d'accordo. Allora, andiamo un po' insieme a Giacomo, discutevamo come ordinare, diciamo, questi sviluppi futuri. Ho proposto di ordinarli un po' per probabilità di avvenimento. Quindi, Giacomo, se ti va, può, diciamo, diamogli un ordine. Se vuoi lo faccio io, ho la scaletta, ho preso appunti.
Sì, io ti dico, tu puoi dire l'ordine che abbiamo stabilito sulla base delle priorità che ti ho proposto, e dopo magari man mano che ne avanti giustificherò perché. Volevo premettere prima che quest'ordine che tu stai per elencare non è il mio ordine di preferenza. Anzi, il mio ordine di preferenza è quasi opposto per certi versi a quello che stiamo per elencare. Vi dico prima, se dovesse dipendere da me, e non dipende da me per fortuna Bitcoin, quindi non ho un single point of failure, se dovesse dipendere da me, l'ordine di preferenza di quello che avete scritto qui sarebbe CISA domani, tipo subito, poi sarebbe qualcosa come AnyPrevout, che comprende anche il tuo, che di fatto è un'applicazione di AnyPrevout. Poi sarebbe RGB nativo, che secondo me è una cosa estremamente interessante, ma per cui mancano dei pezzi tecnologici, qui non vedo possibilità nell'immediato. Poi sarebbe Simplicity, poi Mimblewimble, poi DriveChain e infine CTV, Check Template Verify, di cui non me ne frega niente. Invece, se andiamo nel realismo, tutto cambia rispetto a questo mio livello di priorità e l'elenco diventa totalmente diverso, e te lo lascio a te, Giulio.
Allora, diciamo per ordine di probabilità, insomma, secondo Giacomo ci abbiamo AnyPrevout, una fusion insieme ai Covenant, quindi a CTV, come primo punto. Quindi adesso andremo prima ad analizzare AnyPrevout, ovviamente è collegato a L2 perché è strettamente interconnesso, e poi andremo a vedere CTV. Secondo punto abbiamo CISA, terzo punto DriveChain, quarto punto Mimblewimble, quinto punto RGB nativo, sesto punto Simplicity. Quindi questa qua sarà, diciamo, la scaletta della puntata. Quindi iniziamo su che cos'è AnyPrevout.
AnyPrevout sostanzialmente è un tentativo di modifica del modo in cui funzionano le firme su Bitcoin, che adesso accenneremo brevemente, per permettere di fare Lightning in modo diverso. Spieghiamo prima molto brevemente che cos'è EL2, partendo addirittura da Satoshi Nakamoto. Satoshi aveva creato un concetto di canali di pagamento simili a Lightning che funzionavano così. Io e te facciamo un 2D2, ci scambiamo, ci prefirmiamo l'uscita dal 2D2 che dà mezzo Bitcoin a te e mezzo Bitcoin a me. Ora che abbiamo entrambi la firma dell'altro, possiamo chiudere il canale quando vogliamo e quindi ci mettiamo metà e metà dei Bitcoin e lo riempiamo. Ma adesso dobbiamo aggiornare lo stato. Io ti devo dare un quarto di Bitcoin, poi tu mi devi dare un quinto di Bitcoin, poi io ti do un terzo e andiamo avanti così. Ogni volta ci scambiamo una transazione prefirmata che chiude il canale con un bilancio diverso, ma dobbiamo fare in modo, la chiave del canale pagamento è fare in modo che se uno cerca di mandare on chain uno stato precedente all'ultimo stato condiviso, la controparte può reagire e dire no, questo stato è vecchio, non è più aggiornato. Satoshi aveva usato un sistema che si basava sul buon cuore dei miner. Praticamente Satoshi aveva messo una transazione, un campo che c'è ancora, che si chiama N-sequence, numero di sequenza, e diceva i miner non dovrebbero, ma in generale tutti i nodi, quindi anche le mempool, se vedono due transazioni che spendono gli stessi coin, dovrebbero privilegiare quelle che hanno un N-sequence, un numero di sequenza più alto. Quindi, quando noi facciamo il nostro canale, quando io ti devo dare 0.1 Bitcoin, io ti faccio ti rifirmo una transazione in cui tu prendi 0.6, io prendo 0.4, e questa transazione la metto con numero di sequenza 2. Poi tu mi devi pagare, allora tu mi dai la transazione in cui io esco con 0.7, tu esci con 0.3, e mi metti numero di sequenza 3. Poi io ti devo ripagare e tu devi uscire con 0.9, io con 0.1, numero di sequenza 4. Quando io vedo che tu stai andando on chain, anzi tu vedi che io sto andando in chain con il primo, la versione in cui io prendo 0.6, tu 0.4, quando la versione aggiornata è che tu devi prendere 0.9, io 0.1, qui ti sto fregando, vai anche tu in mempool direttamente, cioè non on chain, quando vedi in mempool il mio tentativo di fregarti, tu vai anche tu in mempool con la sequenza più alta e i miner che sono buoni e si mettono mano sul cuore e minano solo, e anche le mempool trasmettono solo le transazioni con numero di sequenza più alto. Il problema di questa idea è che però in realtà i miner non fanno così, neanche le mempool. I miner inseriscono la transazione che paga di più a parità di kilobyte, punto, che sia numero di sequenza 1, 2, 3, tanto non puoi fare enforcement di questa cosa a livello di protocollo. Non c'è modo di dimostrare che il miner non aveva visto o aveva visto un numero di sequenza più alto, perché la mempool è atemporale, solo la time chain è temporale, la mempool non lo è. E quindi praticamente questo meccanismo non funzionava. Allora Lightning si è sviluppato con delle altre idee, fino a finire con l'attuale tipo di canali che si chiamano Dreapoon, che è molto più complesso, con un meccanismo di punizione basato su una pre-image di un hash da rivelare per punire la controparte, che funziona, ma ha dei grossi problemi. Il primo grosso problema è che, di fatto, tenersi backup degli stati passati è molto difficile, perché io devo tenermi, sia io che tu, dobbiamo tenerci tutti gli stati passati, altrimenti siamo non al sicuro con i canali. Quindi se su un canale noi ci facciamo 2 milioni di scambi, 2 milioni di transazioni off-chain, noi dobbiamo tenerci 2 milioni di stati passati, non ci sono cavoli. Inoltre queste cose sono residui tossici, cioè se li metto su Google, se li metto su Git, portateli tutti, chiunque li può usare, tu li puoi usare per fregarmi tutti i soldi del canale. Qui devo tenerli segreti. Inoltre io stesso, se sbaglio a fare i backup, quindi faccio i backup degli stati dei canali, poi vado offline, torno e rimetto il backup, ma l'ho sbagliato, ho fatto un errore di tempistica, siccome torno con lo stato sbagliato, io stesso mi distruggo e mi sparo sui piedi e ti do tutti i soldi del canale, perché tu mi puoi punire perché ho sbagliato col mio backup. Quindi rende i backup su Lightning possibili, perché la gente usa Lightning tutti i giorni, io lo uso tutti i giorni e si sopravvive, ma quando uno veramente diventa esperto di canali, comincia magari a fare un nodo di routing, comincia a avere magari dei progetti di ridondanza in caso di fault, eccetera, si vede che il sistema di backup di Lightning è veramente una pena nel fianco, diciamo in maniera cortese. La seconda problematica con il sistema di Lightning di oggi è che il sistema di punizione che risolve il problema è così complicato che farlo con canali a molte parti diventa un casino. Assumiamo di avere un canale io, te e Alice. Adesso Alice manda una versione non aggiornata del canale on chain per cercare di rubare dei soldi a me o a te. Io punisco Alice e mi prendo tutto il canale, ma mi prendo anche la parte tua e tu non c'entravi niente. Per riuscire a fare un meccanismo di punizione in cui io, te e Alice funzioniamo in modo tale che se Alice truffa, i soldi vanno a finire su un sottocanale solo tra me e te, invece che tutti a me, è possibile, ma è molto complicato. Ed estendere questo concetto a un canale di 3 persone, 5 persone, 10 persone, con Taproot anche 100 persone in teoria, è praticamente infattibile nella pratica. Invece, con il sistema originale di Satoshi, potremmo anche avere canali di 10 persone, 20 persone, 100 persone con Taproot, senza problemi, perché non c'è un meccanismo di punizione. Per poter far funzionare davvero un sistema alla Satoshi di canali di pagamento, serve un cambiamento del consenso. Questo cambiamento, quando il tuo è stato proposto, si chiamava Sigash no Input, e adesso si chiama Any Prevout, che è abbastanza simile, più o meno la stessa cosa. Qual è il concetto? Quando noi oggi in una transazione Bitcoin, negli input, nel witness in realtà, noi andiamo a firmare una transazione, noi c'è una parte della firma, che si chiama Sigash, che spiega che cosa quella firma va a firmare. Cioè, quando c'è una firma, c'è una chiave che ha firmato e un messaggio che è stato firmato. Che cos'è il messaggio? Se uso un Sigash normale, Sigash All, io sto firmando l'intera transazione con la mia chiave. Se invece c'è un Sigash particolare, tipo Sigash Non, Anyone Can Pay, Modifier, ci sono un po' di Sigash modificati in cui io tipo firmo solo il mio input e il mio output, cosa che per esempio può essere utile in un coin join, così poi tu fermi il tuo input e il tuo output. Si può fare quindi dei modificatori di Sigash, che permettono di firmare solo alcune parti e lasciare la transazione malleabile. Sigash no input e di conseguenza any prevout praticamente permette di dire sostanzialmente io non firmo l'input, io firmo solo un tipo di script che può essere usato come input, ma poi la gente che vuole è libera di metterci l'input che vuole, basta che rispetti questo script. Quindi praticamente prefirmi, non è che prefirmi una transazione con questo input, prefirmi una transazione con questi output e poi prefirmi una modalità in cui l'input può essere fatto, ma senza effettivamente firmare un input. Così questo permette un meccanismo un po' più complicato, che non spieghiamo questa sera, che è di fatto L2, che permette di fare dei canali Lightning che sono, canali Lightning diciamo che hanno dei grossi vantaggi. Quali sono i vantaggi? Uno, noi dobbiamo tenere soltanto l'ultimo stato valido, non tutti gli stati precedenti, quindi se facciamo 2 milioni di transazioni su un canale, dobbiamo tenere solo l'ultimo stato e non 2 milioni di stati. Due, questi stati non sono rifiuti tossici, quindi non li devo tenere nascosti, li posso mettere sul mio Facebook e nessuno può usarli per farmi del male. Al limite li uso per chiudermi un canale in maniera legittima, però, cioè non possono essere usati per farmi del male. Quindi sono stati non tossici. Tre, questi stati non essendo tossici li posso backuppare senza aver paura di farmi del male se sbaglio il backup. D'altra parte c'è un piccolo svantaggio, questa è una conseguenza ovviamente, oltre a rendere i backup più facili, rende anche più facili, addirittura banali, canali multiparti, quindi un canale Lightning a 3, a 5, a 100, a 2000, così noi possiamo con una sola fee on chain aprire un canale tra 2000 persone. Ovvio, il piccolo problema è che queste 2000 persone devono stare tutte online, sempre, altrimenti bisogna chiudere il canale, quindi non è che possa stare tutto il mondo sul canale, però canali magari tra exchange che abbiano 5 parti o canali tra persone fisiche che abbiano anche in alcuni casi decine di parti sono possibilissimi su L2. Lato negativo di L2, abbiamo un'assenza di punizione, per cui provare a fregare la controparte, nel caso la controparte sia offline, su Lightning di oggi non lo faccio, perché se tu torni in tempo mi freghi tutto il canale. Invece provare a fregarti su L2 non mi costa niente, se riesco a fregarti ti frego, se non ci riesco perché torni in tempo semplicemente il mio tentativo di fregarti va a vuoto, però non ci perdo niente. Quindi in realtà c'è un piccolo lato negativo di L2, però è possibile avere un canale L2 su cui poi posso costruire una serie di tentativi di creare anche dei meccanismi di punizione che possono essere più o meno dettagliati, più o meno sofisticati. Quindi, in base alle necessità, AirTool ci permetterebbe di fare il canale semplice senza punizione e poi aggiungerci caso per caso degli schemi di punizione che sono un trade-off a quel punto tra semplicità e sicurezza della controparte. Nota bene, non è che che L2 rende più probabile il successo dell'attacco, ma rende meno costoso l'insuccesso. Quindi non funziona comunque se io sono online, ma tu non sai, cioè tu non perdi niente se io torno online e ti scopro. E quindi si può immaginare che più gente potrebbe provare ad attaccare senza avere delle particolari, dei particolari rischi, se non reputazionali. Anche lì per il tu si potrebbe provare a mettere insieme delle cose come dei sistemi di reputazione anonimi, vari tipi di sistemi per mitigare questo lato negativo. Però ci sono anche tanti, tanti lati positivi. Richiedono un cambiamento del modo in cui si firma, che prima era proposto come un SIGASH no input, e ora è proposto come any prevout, che è praticamente un opcode, e questo opcode dice: questo output è spendibile solo se l'input è fatto in un certo modo. A quel punto io non firmo l'input, firmo solo l'output, vuol dire che quell'output può essere fatto con qualsiasi input, però l'input lo restringo dentro l'opcode any prevout, e quindi crea una restrizione nell'output che mi andrà a vincolare il tipo di input che potrò usare per andare a spendere quell'output.
Ricapitolando, allora, lati positivi, diciamo, per Bitcoin è che i backup non sono tossici e si possono aprire canali multiparty, quindi scalabilità, diciamo, di lati network. Lato negativo è che non c'è una punizione, diciamo, cioè non c'è un disincentivo nel tentare a barare, se non ho perso punti, se non ho perso punti.
Perfetto, non hai perso nessun punto.
E questo, diciamo, ok, sono i lati positivi e i lati negativi. Invece lo stato attuale di tutto ciò, so che c'è il BIP 118, come c'è del codice scritto?
C'è del codice, cioè prima il codice scritto già nella proposta del tool c'era il codice scritto per SIGASH no input, poi c'è stata una discussione per cui any prevout era meglio che SIGASH no input, c'è del codice per any prevout. Quello che manca veramente per portare avanti una BIP di successo, come abbiamo già accennato altre volte, le BIP hanno un loro schema proposto nella BIP 2 già da Luc Dashir tanti tanti anni fa, e prevedono tra le tante cose quello che si chiama un champion, un campione, quindi una persona che si incarica non solo di scrivere codice e di testarlo, ma di sostenere la domanda davanti alla community. E l'ideatore principale di L2, che è Christian Decker, ha deciso per vari motivi che lui non vuole essere il champion. Dice: io ho fatto il codice, aiuto, mi piace, posso dibattere, ma io non me la sento di diventare il centro della discussione di un cambiamento di protocollo. Allora qualcun altro lo può fare, ma anche il secondo cofirmatario del paper su L2, che è Olalo Shintoku, chiamato Lalu, Rosbif. Anche lui, come dire, a me l'idea piace, la sosterremo, ma in questo momento io non ho altre priorità che fare l'uomo consenso. E quindi praticamente c'è un po' un problema di piace un po' a tutti, ma nessuno se la sente di rompere le scatole su quella. E purtroppo la resistenza al cambiamento tipica del protocollo Bitcoin a livello base fa sì che se non si rompe un po' le scatole, niente succede, vince lo status quo. Quindi diciamo che manca, che cosa manca? Non manca il codice che c'è, manca che questo codice venga testato, manca che venga inserito formalmente in una BAP con proposta di attivazione precisa, con un percorso di attivazione, manca che questa proposta di attivazione venga discussa e nel caso accettata, manca che Bitcoin Core incorpori in testnet questa proposta per cominciare a testarla, manca che poi venga incorporata in mainnet, manca che un po' di gente dica no, perché sì, perché, e soprattutto manca anche quello che manca è che la spinta non solo a fare questo aggiornamento, ma a farlo prima di altri. Per esempio, ora parleremo anche di any prevout, di Check Template Verify, CTV, e CTV ha un campione che non solo rompe le scatole, ma le rompe a tal punto che ha creato un client pronto a forcare la rete per far passare SPV, per far passare CTV un paio di anni fa, e che stava quasi per lanciare il client pronto anche a spaccare la rete pur di farlo passare. Questa persona passa giornate a fare conferenze su CTV, ha fatto un sito internet molto bello peraltro su CTV, e quindi c'è un effort enorme. E chiaramente Apo ha il problema che, anche se piace un po' a tutti, non esiste nessuno che rompa, che scartavetri i Zebedei a tutti quanti sul fatto di far passare AnyPrev out, volevo dire. C'è anche una minoranza di persone che non ritiene il tool una buona idea per via del meccanismo di punizione, ma queste persone in genere non sono contro AnyPrev out, dicono: siccome non è ancora chiaro come funzionerebbe il tool senza punizioni, non è la mia priorità, preferisco mettere altro. E quindi non c'è quasi nessuno che sia contrario a AnyPrev out. C'è un po' di gente che prioritizzerebbe altre cose diverse da AnyPrev out.
Ok, prima di passare a CTV ti faccio una domanda su AnyPrev out. Conosci altri, diciamo, benefici che oltre al tu come applicazioni, no, e poi diciamo di beneficio su Bitcoin, AnyPrev out che tu sappia porta anche altri possibili implementazioni? Perché comunque è un cambiamento bello radicale, nel senso non è bisogno di prefirmare l'input, quindi magari scenari possono anche venire.
Sì, ce ne sono, e sono in realtà, si sposano bene con l'introdurre anche CTV per spiegare che cos'è, perché entrambe le cose rendono possibili certi tipi e non altri dei cosiddetti covenant. Che cosa sono i covenant? Anche nei prevout da solo li renderebbe possibile alcuni tipi di covenant. Che cos'è un covenant? Un covenant è una transazione Bitcoin in cui io praticamente non metto su una condizione di spesa per cui se nell'input qualcuno sa soddisfare questa cosa, allora poi nell'output può fare quello che vuole. Ma metto una condizione nel mio output, metto una condizione di spesa per l'output che spenderà questo mio output. Quindi io dico: ecco dei Bitcoin bloccati con il criterio X. Questo criterio dice non solo che tu devi soddisfare X con una firma, una pre-image, qualcosa, ma che puoi soddisfarlo solo se la tua transazione avrà degli output essa stessa che si conformano alla regola Y, compresa nello script di X. Quindi praticamente mettere condizioni non sulla spesa di questo output, ma, o meglio, sulla spesa di questo output, ma anche dell'output successivo. Quindi tu spendi questo output, ma puoi spenderlo solo se la tua ulteriore spesa rispetta le condizioni che ti ho messo io. Come mettere le condizioni un momento prima? Questo tipo di logica permette di fare delle cose, soprattutto a livello di sicurezza, fare delle vault. Per esempio, posso fare una transazione che per esempio dica: dal console del mio exchange io posso tirar fuori gli output solo se l'output su cui posso tirar fuori l'output, ma poi non posso spendere quest'output per 2 anni se non in una serie di altri output di cui ti do gli asset già in partenza, già ora, per sicurezza. Così almeno crei una situazione in cui puoi uscire dal cold storage ma solo con una lenta, con un'uscita lenta di un certo tipo. È una, ovviamente puoi fare una cosa del genere anche tipo subito, basta che fai io esco dal cold storage solo verso il mio indirizzo, però qui addirittura ti dice che indirizzo potrà essere pagato da quell'indirizzo, quindi sposta le costrizioni un livello in avanti nel futuro di spesa di quell'output e dei suoi discendenti. Questa cosa qui è praticamente, quindi violando un pochettino la tua domanda, in realtà ti introduco subito CTV che faccio prima.
Vai, sì, andiamo diretti.
Scusa l'anarchia. CTV è Check Template Verify. Praticamente è una opcode che dice questo output può essere speso se certe condizioni nell'input, tipo la firma, eccetera, eccetera, ma anche se gli output verso cui lo spendo, oppure la transazione con cui la spendo in generale, avrà un certo hash. Quindi praticamente io preparo un template da transazione e controllo che la transazione, io dico questo output può essere speso da chi vuole, purché la transazione che lo spende rientri in un elenco di hash qui di seguito. Oppure posso dire purché gli output di quella transazione abbiano questo hash, purché, e quindi praticamente metto delle condizioni semplici di controllo verso un hash di cose preimpostate. Questo tipo di logica, check, che quindi controlla il template della transazione che andrà a spendere, check template verify, ma anche quindi praticamente estende il dominio dello script non solo all'input stesso, ma fa dei check sulla transazione in generale, dei check condizionali su tutta la transazione. Questa logica qui può servire, per esempio, per fare dei meccanismi di vault, di sicurezza o di congestion control. Per esempio, quando ci sono fee molto alte, io potrei usare delle logiche CTV per fare in modo che preparo una transazione che poi può aggregarsi ad altra, poi facilitare del batching, trustless. Any prevout, anche al di là di L2, può essere usata per alcune, un sottoinsieme un po' ridotto di queste logiche per cui anche CTV può essere usata. In particolare, anche se vuoi, anche i due cambiamenti sono simili, perché in any prevout stai dicendo che tu metti una condizione su come è fatto l'input che andrai a firmare per spendere questo output. Invece in CTV tu metti una condizione su come è fatta la transazione, compresi gli input e gli output. Questi due oggetti sono ovviamente simili. APO è meno potente, puoi farci meno cose, tra cui specificatamente L2. CTV è un po' più potente, ma non puoi farci L2. E il motivo per cui, per esempio, a me piace molto meno CTV è che tutte queste cose sono abbastanza teoriche e un po' cervellotiche, sono carine, ma sono abbastanza cervellotiche. L2 è una cosa limitata ma chiara che puoi fare con any prevout, molto chiara dal punto di vista della sua funzionalità per Lightning, mentre tutte queste altre cose generali sono nice to have, carine, ma non ho ancora mai trovato, per esempio, non ho mai trovato uno di questi costrutti di CTV che io userei per qualche cosa per me, per i miei clienti, non mi è mai capitato. Forse in una situazione di fee altissime, qualche meccanismo di congestion control, ma non mi sembra assolutamente niente di veramente convincente. Questo è il motivo per cui, ecco, parliamo anche dello stato di CTV. CTV non solo è scritto, non solo ha un codice fatto e finito, non solo ha una BIP che è stata presentata con meccanismo di attivazione proposto, ma anche un campione che si chiama Jeremy Rubin, che è anche un campione super vocal, super, appunto, come ti dicevo prima, così aggressivo, tra virgolette, che aveva già preparato un client che faceva enforcement del soft fork. Quindi in realtà con uno speedy trial simile a quello di Taproot. Quindi in realtà lo stato di promozione, di pushing di CTV è molto più avanzato dello stato di pushing e promozione di any prevout. E le due cose sono vagamente simili. Perché ho messo queste due cose un po' a pari merito come prime nell'indice di realismo? Perché non posso prevedere il futuro, specialmente sul consenso, qui non lo so, magari non passerà nessuna delle due, magari passerà soltanto APO, magari solo CTV, ma diciamo il mood che sento in giro è che la community ha rigettato il tentativo di far passare CTV come troppo pushy, troppo aggressivo, troppo ambizioso, specialmente rispetto alla poca comprensione che esiste della cosa, dei covenant in generale, e alla poca urgenza percepita. Cioè, il mood medio era: sì, queste cose non mi servono, e per qualche modo, solo perché il suo developer è super attivista, sta passando prima di altre cose che servirebbero di più. Quindi sostanzialmente c'è una sorta di rigetto di parte della community, non tutta chiaramente, verso CTV, come è stata fatta finora. D'altra parte c'è carenza di pushing, cioè il problema opposto su any prevout. Allora sta un po' serpeggiando l'idea passata in diverse chat di creare un paio di opcode che possano sussumere i casi d'uso di entrambi e quindi possano attivare sia il tu che i covenant tipici da CTV, magari un po' più generale, magari anche un po' più rischioso da testare un po' meglio, perché più è generale più è rischioso, ma che possa sostanzialmente soddisfare Jeremy Rubin dicendo sì, molte delle tue idee le puoi riciclare con questo code e comunque permettere il passaggio di L2. Quindi unificare in maniera anche abbastanza elegante. Ce ne sono tanti, per esempio c'è Ce ne sono, non sto neanche elencarti quanti opcode avrebbero un effetto simile, quanti approcci diversi ci sono. Cioè, ci sono degli approcci, per esempio, che sono stati creati da sviluppatori di Blockstream, che sono molto generici e molto molto astratti e molto anche molto eleganti. D'altra parte sono anche molto generali, quindi fanno un po' più paura dei modi in cui potrebbero essere abusati. Però diciamo che ritengo che l'idea nel prossimo anno di un paio di opcode che insieme svolgono la stessa funzione di APO o comunque la parte importante di APO per il tool, più un buon set delle funzioni che interessano a Jeremy e i suoi per i Covenant, potrebbe, è proposto però stavolta d'amore d'accordo, con un po' di cauzione, con un po' più di delicatezza e con un po' più di senso di circostanza, potrebbe probabilmente, potrei per esempio essere contento io di far girare quel nodo, mentre io non avrei mai fatto girare un nodo CTV, per quanto mi piacciono i Covenant, però il modo in cui era stato proposto, molti di noi erano stati messi del tipo, da dove viene sta cosa, chi l'ha decisa, cosa ci fa qui, non l'abbiamo neanche discussa, non sappiamo dove viene, e qui c'è stato un rigetto. Dopo tanto tempo di discussione, con una proposta più moderata, che possa magari comprenderle insieme, ritengo che sia realistico, non so, ovviamente potrei sbagliarmi, in un altro annetto cominciare a discutere seriamente dell'attivazione di questo meta soft fork tra questi due.
Interessante. Ma una domanda, quindi perché Jeremy Rubin sta spingendo, cioè qual è il suo caso per il quale vuole i CTV, su quindi i Check Template Verify su Bitcoin? Cioè qual è l'applicazione per lui utile?
È un dibattito di tipo tra ingegneri. L'applicazione, lui ha un sito che puoi andare a guardarti sulla BIP 119, ha un sito pieno di possibili casi d'uso, e lui si è convinto che questi casi d'uso siano belli. Alcuni di questi secondo me sono interessanti, non must have, ma interessanti, e ha fatto tanto lavoro e adesso ha una stake reputazionale e ideale sul, non c'è dietro per esempio una costituzione economica, non è come con Segwit, dove GNV perde soldi se Segwit passa come soft fork perché toglie l'ASIC boost covered. Non credo sia niente del genere. C'è un developer che ha avuto un'idea non particolarmente popolare, ma internamente coerente, funzionante, buona per Bitcoin in generale, senza grossi problemi. E il più grosso problema di CTV è che consuma spazio di modifica del protocollo, che come ben detto col tema dell'ossificazione è limitato, cioè l'attenzione della gente, la disponibilità della gente a cambiare protocollo è limitata. Se tu lo consumi per qualcosa non c'è più spazio per altro, cioè se facciamo domani CTV di sicuro non possiamo far dopo domani any prevout. E la mia percezione è che CTV sia una bella idea, non bellissima nel senso che non interessa così tanto a nessuno, e quindi il developer che l'ha ideata e messa insieme ha un incentivo, direi squisitamente personale, di portarla avanti. C'è una teoria del complotto a riguardo. I Covenant in generale, specie quelli ricorsivi, potrebbero essere usati per fare blacklisting o whitelisting, tipo KYC su Bitcoin e cose nasty del genere. Tipo metto dei Bitcoin che potranno essere solo spesi se l'indirizzo di destinazione finale sarà dentro una whitelist, eccetera, eccetera. E siccome Jeremy Rubin, il promotore di CTV, si era espresso in passato, venendo bastonato gran parte della community, in favore di censura, blacklisting, eccetera, alcuni anni fa, e siccome è connesso anche con un altro progetto dell'MIT americano sulla censura su Bitcoin da parte dello Stato, la provenienza di CTV ha fatto alzare le antennine. In realtà ci sono state dei debunking, a mio parere, anch'io avevo alzato molto le antennine per questo motivo, sociale, diciamo, di heuristica sociale. Un tizio che proponeva la censura mi propone una cosa che potrebbe essere usata per la censura. In realtà CTV, così com'è, non può essere usato in maniera efficace per la censura, e anche Covenant in generale non possono essere usati per la censura in maniera più efficiente di un multisig. Quindi in realtà questo tipo di teoria del complotto secondo me è devoluccia. È vero che comunque accettare il codice proveniente da una costi- quindi dare un potere politico, se vogliamo, a un gruppo di persone, a constituency, Jeremy, l'MIT in generale, che ha fatto dei tentativi di promuovere la censura su Bitcoin, è socialmente indesiderabile. Quindi la battaglia è anche in parte su questo. Cioè, sembra strano, te la dico in maniera un po' infantile. La stessa cosa, proposta quasi uguale, ma un po' modificata, e con dietro qualcun altro che non è solo Rubin che fa da garante, sarebbe sicuramente più rassicurante per molti utenti Bitcoin.
Chiaro. Grazie Giacomo. Allora, visto che il tempo è finito, allora per oggi siamo riusciti a trattare AnyPrevout, L2 e Check Template Verify. Quindi penso che le puntate probabilmente saranno 3 e non 2, ma quello vedremo. Intanto grazie a tutti per averci seguito, e quindi prossima puntata continueremo sui futuri sviluppi del protocollo Bitcoin. Buona serata e ciao a tutti.
Ciao.